Innanzitutto io vorrei ringraziare l'Associazione Giornalisti Scuola di Perugia per l'invito e soprattutto direi che mi sembra particolarmente significativa questa giornata in una fase di trattative contrattuali per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, esaminando quelli che possono essere diciamo le conseguenze dell'applicazione, la piena applicazione della legge Biagi e dei provvedimenti connessi in qualche modo a questa ventata di flessibilità, perché di flessibilizzazione ulteriore si tratta, che ne dica il sottosegretario Sacconi, nel contratto di lavoro dei giornalisti. Io ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto con la dovuta attenzione e sono stati introdotti numerosi temi significativi e direi molto interessanti che richiederebbero un approfondimento ulteriore, diciamo che non quello che è possibile dare in una breve relazione quale quella che mi accingo a svolgere. Naturalmente però, data l'ora e dati i temi che sono stati proposti, cercherò di sintetizzare al massimo alcune osservazioni. Mi sembra necessario innanzitutto partire dalla formazione, sia perché nella legge Biagi, nella cosiddetta legge Biagi, perché poi va fatta una precisazione anche su questa espressione legge Biagi, per quanto sia probabilmente di carattere più accademico, in realtà la legge non è una legge Biagi, in quanto il povero professore Biagi aveva scritto un libro bianco sul mercato del lavoro che aveva costituiva un canovaccio interpretativo di una possibile riforma che poi, dopo la sua morte, è stata immediatamente trasfusa in un testo normativo, frettolosamente e probabilmente anche contraddicendo talune sue idee elaborate nel corso degli anni ed esternate peraltro anche in scritti noti magari più a noi del settore, ma insomma non è corretto parlare di legge Biagi. Comunque ci capiamo se parliamo in questi termini. La legge cosiddetta Biagi non affronta il nodo della formazione. Naturalmente il mio compito e la mia idea non è quella di demolire un provvedimento che comunque rappresenta un significativo momento di evoluzione del mercato, della disciplina del mercato del lavoro, se non altro perché il legislatore vi ha prestato una attenzione più organica rispetto a quanto non fosse avvenuto in passato. Tuttavia, devo dire che i punti del provvedimento che appaiono pragmaticamente applicabili senza lasciare diciamo conseguenze drammatiche sul piano della tutela dei lavoratori esistono, ma sono assai limitati. Mi soffermo innanzitutto su alcune osservazioni di carattere critico per poi individuare i passaggi che meritano di essere salvati e che meritano anzi di essere poi in qualche modo incentivati nella loro applicazione pratica anche all'interno di questo contratto. Peraltro i temi sindacali che sono stati affrontati e questa diciamo duplice visione del contratto che è emersa soprattutto nella sede finale, nel momento finale di questo dibattito tra gli editori e il segretario dell'USIGRAI, testimonia una preoccupazione che poi è una preoccupazione a mio giudizio fondata da parte di entrambe le categorie circa le prospettive di sviluppo della professione e soprattutto direi che il passaggio fondamentale è stato toccato in qualche modo da Roidi quando parla di accesso alla professione. Non è necessario, non è opportuno anzi parlare di singoli istituti contrattuali se noi non affrontiamo il nodo dell'accesso alla professione. E nel parlare di accesso alla professione direi che è decisivo il passaggio della formazione. Formazione che peraltro sentivo prima questa appunto discussione incrociata, sembrerebbe diciamo essere in qualche modo fonte di così contraddittorio. Io direi che l'accesso e comunque la formazione continua del giornalista rappresentano due passaggi fondamentali. Da un primo punto di vista direi che va in qualche modo a salvaguardare la tutela dell'informazione in generale. Non dobbiamo dimenticare, perdonerete l'approccio strettamente diciamo normativistico, ma che però è frutto chiaramente di un'elaborazione concettuale. L'articolo 21 della Costituzione è la libertà di informazione, la tutela e la salvaguardia dell'informazione, la tutela e la salvaguardia della professionalità del giornalista e della funzione del giornalista nella società. Pertanto la formazione, il momento della diciamo accreditamento anche del giornalista nel sistema passa inevitabilmente per una formazione continua e costante, innanzitutto dal punto di vista dell'accesso, ma poi di una formazione che venga a seguire la sua carriera e lo sviluppo delle sue attività. Pertanto direi che la previsione di meccanismi formativi o comunque di strumenti che consentano di implementare momenti di aggiornamento professionale tutelano sia diciamo il versante dei lavoratori sia il versante delle imprese, che naturalmente hanno tutto l'interesse ad una qualità di stampa elevata, perché questo naturalmente genera una ulteriore circolarità delle, in generale delle attività esercitate. E il fine fondamentale quindi nella diciamo salvaguardia della formazione è proprio quello di salvaguardare da un lato la qualità dell'informazione, da un altro lato l'autonomia anche del giornalista, perché soltanto una approfondita, diciamo un approfondito corso di studi e che duri nel tempo e che venga ripreso nel corso dell'attività può consentire di avere quella professionalità che risulta assai più indispensabile proprio in quelle soprattutto o comunque in maniera ulteriormente decisiva nelle fasi di espulsione o comunque di difficoltà di permanenza all'interno del mercato. Noi abbiamo sentito prima dei numeri piuttosto agghiaccianti di disoccupazione nel settore di vostro riferimento, ma direi che se questa diciamo formazione, che se forme di conoscenza nel corso del tempo venissero ulteriormente avviate, questo favorirebbe in misura sensibile una ricollocazione di taluni di essi all'interno di strutture con determinate esigenze. Altro problema relativo a quello dell'accesso è quello del praticantato. Attualmente, così come è concepito, lo dico in maniera estremamente chiara, il praticantato è una forma di lavoro subordinato inammissibile. E il praticantato va avvicinato all'apprendistato. La sua funzione logica, che tra l'altro è la stessa funzione che riveste il praticantato in tutte le altre libere professioni o comunque tutte le altre professioni che richiedano questo tipo di predisposizione di preparazione, è quella di fornire un passaggio verso la conoscenza degli strumenti del mestiere e non quello di un precariato anticipato. Lo stesso discorso può valere per gli stage. Indubbiamente gli stage costituiscono un momento importante. Attualmente la disciplina degli stage è regolamentata da una norma che è assai limitante nella sua applicazione, perché si tratta di un decreto ministeriale che attua una norma del cosiddetto pacchetto 3 o della legge 196 del 97, la quale si limita a stabilire talune ipotesi, peraltro assai rigide, di stage, senza collegarle ad una finalizzazione ben precisa. Ora, è necessario, a mio giudizio, che all'interno del contratto vengano immaginate anche percorsi di stage, quindi di avviamento alla professione, che però siano finalizzati al perseguimento di determinati obiettivi. Non ricordo chi lo diceva, forse lo diceva Ruidi, ma mi sembra un passaggio assolutamente decisivo. Vado avanti. Decreto 368 del 2001, contratti a termine. Quando parliamo di flessibilità non possiamo dimenticare questo, no, questo passaggio fondamentale. Natale diceva prima, il contratto scaduto si applica direttamente alla legge o si applica all'articolo 3? È evidente, Tartaglia, Sì, giusto. Tartaglia diceva questo, ma è evidente che il contratto è ultrattivo fino al rinnovo, si continua ad applicare l'articolo 3, non decade certo l'articolo 3 e si riapplica la legge, tuttavia è evidente che nel momento in cui esiste una norma, l'articolo 1 della 368, che sostituisce le leggi precedenti e che quindi invade quanto frutto della elaborazione contrattuale precedente, stabilendosi oggi che è possibile assumere un contratto a tempo determinato qualora ricorrano esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, cioè sostituendo una serie di ipotesi tipizzate con un'ipotesi generalizzata e ampissima, è evidente che questo favorisce una applicazione del contratto a termine indiscriminata. Ora, che il contratto a termine possa costituire un valido strumento di accesso o di utilizzazione, questo non è discusso. Che il contratto a termine possa sostituire integralmente il contratto a tempo indeterminato, perché di fatto una applicazione così generalizzata non consente una verifica delle ipotesi e delle circostanze che ne danno luogo alla sua applicazione, mi sembra abbastanza grave. Per quanto riguarda la legge Biagi, o la cosiddetta legge Biagi più in particolare, senza dubbio è positivo il richiamo agli enti bilaterali, sebbene devo dirvi che l'esperienza applicativa abbia visto felici applicazioni dell'utilizzazione dello strumento prevalentemente soltanto nel settore dell'edilizia, dove esistono i cosiddetti comitati paritetici. I comitati paritetici funzionano molto bene nel settore edilizio, ma è un problema culturale quello dell'ente bilaterale, e cioè occorre sviluppare un sistema di relazioni virtuose tra soggetti contrapposti che abbiano la finalizzazione di perseguire obiettivi comuni, e quindi un percorso piuttosto lento. Altrettanto valida è l'idea, ma soltanto quella, della borsa lavoro. La borsa lavoro, così come è concepita agli articoli 16, 17 e 18, se ben ricordo, del decreto 276 del 2003, è un'idea interessante dal punto di vista della predisposizione di uno strumento unico di acquisizione di tutti i dati e di eventuali curricula dei lavoratori, nel caso di specie dei giornalisti, in cerca di occupazione oppure disponibili a cambiare occupazione. Tuttavia direi che, così come è concepita, se voi leggete le norme, è una norma meramente programmatica. Tra l'altro non sono previste, e forse questo il contratto potrebbe prevederlo, delle forme specifiche, lo diceva Vittorio nel suo intervento, di inserimento di liste che riguardino categorie specifiche, anche peraltro attribuendo determinate qualificazioni o comunque individuandole per specializzazione professionale. Per quanto riguarda poi più in particolare gli istituti della 276, cosiddetta legge Biagi, direi che particolare attenzione va posta in particolare al distacco e alla disposizione sul trasferimento d'azienda. Per quanto riguarda il distacco, anche lì è la prima volta che viene regolamentato. Questo è sicuramente un dato positivo, perché prima il distacco veniva utilizzato ugualmente, ma a questo punto direi che è opportuno, sarebbe stato, inserire all'interno della norma quello che è il frutto dell'elaborazione giurisprudenziale nel corso degli anni, e cioè stabilire la necessità della permanenza di un interesse del distaccante e del distaccatario al mantenimento del rapporto in condizioni di comando, perché altrimenti avviene, come già capita in altri settori, che il distacco si rivela come un istituto di spostamento per esigenze datoriali prevalentemente, soltanto qualora questo venga effettuato per una specifica volontà della parte appunto istante, ma non anche del lavoratore, con la conseguenza che il distacco non risponde a un vero e proprio obiettivo, al perseguimento di un progetto di arricchimento professionale oppure di ulteriore utilizzazione di risorse in realtà che magari ne sono carenti, ma soltanto di trasferimento magari all'interno di un gruppo di lavoratori. Per quanto riguarda il trasferimento d'azienda, non so come faccia Sacconi, mi dispiace che è andato via, ma immagino che avesse cose più delicate di ascoltarci, a dire che non c'è un'introduzione di elementi ulteriori di flessibilità. la norma nuova del 276 del 2003 ha eliminato il requisito della preesistenza dell'autonomia del nucleo aziendale ceduto, con la conseguenza che questo deve essere individuato oggi dalle parti in sede di distacco. Ciò vuol dire che quella che prima doveva essere una realtà autonoma e che comunque svolgeva determinate attività a essere ceduta, oggi consente una sorta di smembramento con il trasferimento di personale e quindi poi con la necessità di poter applicare provvedimenti di recesso e provvedimenti di riorganizzazione aziendale. Per quanto riguarda parlando della certificazione, che è un altro passaggio decisivo, a mio giudizio estremamente negativo. Ne ho sentito parlare prima in termini positivi anche dallo stesso Treu, ma in realtà la certificazione sostituisce o comunque vorrebbe sostituire in maniera piuttosto scoordinata quello che è il controllo giudiziale. Il controllo giudiziale che peraltro non può essere sottratto sull'individuazione del tipo, per esempio giuridico, del contratto, con la conseguenza che viene spostato il momento della controversia dalla fase iniziale, e cioè della determinazione delle circostanze che hanno dato luogo al contratto e della verifica dell'effettiva volontà delle parti, alla verifica circa le modalità di svolgimento della prestazione, nulla ostando al fatto che poi si rivolga al giudice in sede successiva. E quindi questa certificazione peraltro avviene in fase preventiva, ma non avviene successivamente, nel senso che se si certifica originariamente il contratto, nulla toglie al fatto che poi il contratto si svolga, si realizzi, si atteggi in maniera completamente diversa, con la conseguenza che la certificazione andrà a farsi benedire. Concludo dicendo semplicemente che la carenza fondamentale del provvedimento della 276 è l'assenza di un disegno di respiro complessivo, cioè non vengono introdotti strumenti di rivisitazione generale degli istituti del mercato del lavoro, vengono introdotte soltanto delle misure estemporanee, e direi una misura fondamentale è proprio quella, per esempio, che sarebbe stata indispensabile sui costi. È evidente che fin quando noi teniamo lavoro autonomo e lavoro subordinato che hanno dei costi differenti, è chiaro che la tendenza sarà quella di estendere forme di lavoro autonomo e quindi conseguente precarizzazione.